Come preannunciato, apriamo il capitolo inerente la propaganda messa in atto dagli apparati informativi, dall'interferenza delle forze dell'ordine con quelli mainstream, ovvero la copaganda. E c'è un bel esempio del livello di controllo che le forze dell'ordine operano sulla costruzione mass mediatica della realtà, perché per esempio 2 settimane fa sono state uccise 2 donne, sono 2 femminicidi emersi all'incirca allo stesso giorno, a poche ore di distanza in realtà. Una donna uccisa dal fidanzato, l'altra addirittura una poliziotta uccisa a colpi di pistola. Della prima di Giulia Tramontano ci stanno raccontando a più puntate in retroscena, tra quelli più scabrosi, insomma, è sicuramente una storia tremenda, nonché ovviamente un metro terrificante della mascolinità letale. Della prima vittima, appunto, intervistano la sorella e ogni testimone possibile e immaginabile. Della seconda non se ne parla, è completamente scomparsa dai radar, eppure appunto era una poliziotta uccisa a colpi di pistola, potenzialmente una morte di quelle da sfruttare molto efficacemente da parte della macchina mediatica, dell'apparato paura, repressione, magari anche smobilitandola sotto categoria degli eroi martiri. E invece non se ne parla non solo per conformismo, magari per economia della programmazione delle notizie, non se ne parla probabilmente perché questa poliziotta è stata uccisa da un suo collega, il quale poi si è suicidato, quindi meglio non farne un caso. Per trovare qualche aggiornamento sulla vicenda, fosse anche semplicemente il nome del poliziotto killer, bisogna andare a spulciarsi le cronache locali. L'attenzione evidentemente è stata disattivata fin dall'inizio su questa vicenda, ma spulciando appunto i trafiletti di quotidiani online che ancora se ne sono occupati, quantomeno per i primi giorni immediatamente successivi a questo femminicidio, emerge come questa poliziotta, Pierpaola Romano, avesse detto ai colleghi che aveva paura delle reazioni del poliziotto ex amante Massimiliano Carpineti. Quindi un elemento ricorrente che emerge anche in questo caso è quello, potremmo definirlo culturale, ridimensionante, che caratterizza veramente molto frequentemente il ruolo dell'approccio delle forze dell'ordine nei femminicidi, e si ritrova anche in questa occasione. E ovviamente le sottovalutazioni patriarcali delle forze dell'ordine saranno ancora più attive quando si tratta di un collega. Ed ecco che subito si annuncia invece per la morte di Giulia Tramontano la realizzazione di un nuovo strumento repressivo, di una nuova normativa che preveda un maggior ricorso al soluzionismo tecnologico, ai braccialetti elettronici e via dicendo, partendo da un episodio, mentre non ci si attiva neanche per una misera riflessione rispetto al contesto della violenza e della violenza anche di genere all'interno delle forze dell'ordine, dell'apparato repressivo. E partendo appunto da una tragedia, si continua invece ad autorizzare esclusivamente le forze dell'ordine come unico strumento rispetto invece ad altre soluzioni non solo vagamente culturali antipatriarcali, ma anche soluzioni comunitarie, spazi sicuri, sostegno economico e via dicendo. Ma al di là appunto della asimmetria nella dimensione ottica che ha caratterizzato questi 2 femminicidi, ovviamente la grossa notizia, difficilmente integrabile nella narrazione funzionale alla legittimazione delle forze dell'ordine, ovvero la copaganda, riguarda ovviamente gli eventi della caserma di Verona. eventi dai quali emerge una connivenza totale, eventi che al di là delle dichiarazioni rispetto alla capacità di autoregolazione e dello stato di salute della polizia che emergerebbe da questa inchiesta sulle torture appunto nella caserma di Verona, sono indagini che non sarebbero partite in nessun modo se non fossero state effettuate delle intercettazioni dai carabinieri per dei favori di alcuni agenti di polizia di quella caserma verso una persona indagata per traffico d'armi, amico di uno dei poliziotti in questione, che hanno chiuso un occhio anche sulla situazione, anche in questo caso, di violenza domestica a casa del fratello di questo personaggio, visto che erano sopraggiunti per una chiamata per violenza domestica. Non solo non hanno stilato alcuna relazione su questo evento, ma neanche sulle armi ritrovate in questa abitazione. Ricordiamo tra l'altro, per non stabilire nessun tipo di differenza all'interno delle capacità di autoregolazione degli apparati repressivi, che sì, i carabinieri hanno attivato queste indagini sulla caserma di Verona, ma è ancora in corso il processo, il secondo filone del processo per la caserma di Piacenza. Non so se ve lo ricordate, di qualche anno fa. In questi giorni appunto è in corso il processo per il secondo filone dell'inchiesta sui carabinieri della caserma Levante di Piacenza, e chissà quante altre Verona e quante altre Piacenza ci sono in giro per l'Italia. Le reazioni politiche sono sicuramente molto interessanti, si parla si attiva questo garantismo asimmetrico, corporativo, si parla di cautela, si parla di gravità qualora venissero confermate. Il richiamo, come sempre, a non estendere il giudizio su tutto il fantastico corpo del braccio armato dello Stato. Mi è capitato di ascoltare addirittura politici che sono giunti a descrivere invece situazioni in cui gli schiaffoni in caserma ci possono assolutamente stare. Pensiamo semplicemente alla normalizzazione e alla diffusione dei dispositivi di sottomissione tecnologica come il taser, le armi a impulsi elettrici, in generale tutte le cosiddette less than lethal weapons, tutte le armi meno che letali, e quanto queste possano contribuire alla dimensione di sadismo strutturale che caratterizza l'apparato repressivo. Tra l'altro, appunto, sadismo strutturale, mi capita personalmente molto spesso di usare questa categoria, di usare questa definizione per descrivere fenomeni endemici, fenomeni diffusi in contesti istituzionali ben circoscritti, come per esempio le carceri o i corpi di polizia. Questa insieme di fenomeni di somministrazione di sofferenza, c'è probabilmente un errore di fondo, quantomeno un'imprecisione nel concetto di sadismo strutturale, al quale anche io attingo molto frequentemente, perché la persona sadica trae piacere dalla sofferenza altrui, e sicuramente in parte è uno di quei benefit aziendali che l'apparato dell'economia della repressione consente, conferisce storicamente da sempre ai suoi membri. Sicuramente ci sono persone sadiche attratte dal tipo di mansioni che caratterizzano un tipo di lavoro che prevede la sottomissione e non certo l'ascolto, ma c'è un aspetto molto più diffuso che non riguarda immediatamente il piacere, quindi la dimensione propriamente sadica, quanto invece riguarda proprio la professionalità e l'addestramento che spesso vengono tirati in ballo quando emergono queste situazioni. Intanto arrivano un paio di messaggi. Il primo cita lo strumento di polizia predittiva Giove, di cui parleremo immediatamente dopo questo approfondimento. Il secondo ci dice che i femminicidi del 2023 hanno percentuali altissime riguardo all'uso di armi da fuoco, ben il 36%. Si parla di armi legalmente detenute e per quasi la metà dei casi in mano a polizia, a membri delle forze dell'ordine o ex sbirri. Dati che sono ritrovabili sull'Osservatorio Nazionale Femminicidi, Lesbicidi, Transcidi di, a cura di Non Una di Meno. Ed è una costante, tra l'altro, perché all'interno di questo spazio negli anni ci è capitato più volte di cercare di costruire delle statistiche riguardanti la quantità di femminicidi, di omicidi, suicidi in famiglia all'interno di tutto quel contesto che va dalle forze dell'ordine vere e proprie alle guardie giurate, a membri dell'esercito, vigili urbani e via dicendo. E si nota molto evidentemente come ci sia una sovrarrappresentazione di persone coinvolte in questi fenomeni rispetto alla percentuale di questi tipi di occupazione all'interno della società nel suo insieme. Comunque direi piccola pausa, poi andiamo a leggere l'analisi di appunto un ex poliziotto statunitense che descrive molto efficacemente il contesto culturale in cui si sviluppano questi fenomeni e tra l'altro arriva come dire a fagiolino una terribile notizia che ci segnala un altro ascoltatore. In queste ore è stata appunto battuta dalle agenzie di stampa l'ennesima morte per mano, l'ennesimo omicidio per mano delle forze dell'ordine in Colorado, in questo caso di un ragazzino di 14 anni che aveva rubato delle sigarette elettroniche insieme ai dei suoi coetanei ed è stato trucidato e tutto ovviamente ripreso da uno strumento che viene spacciato come massimo picco della deterrenza tecnologica rispetto alla brutalità letale delle forze dell'ordine. Sto parlando delle body cam di Axon, sistema d'arma che coinvolge sia appunto strumenti di raccolta immagini come le body cam tanto quanto i taser. Ma pausa musicale, appunto, poi andremo a vedere che cosa una descrizione che in qualche modo ci aiuta a comprendere meglio quali siano alcuni fattori che producono questa significativa quantità di omicidi da parte delle forze dell'ordine.